quarto dei mille. Qui si imbarcarono per le terre del sud, guidati dall'eroe dei due mondi che provò a fare un paese. Nell'ostinata leggenda di cenere, sangue e sogni corrotti, non sappiamo chi tra mille è più tornato. Percorrendo a ritroso un mare che accoglie e trascina uomini e ombre del nostro tempo, i nuovi abitanti delle caverne non sono pescatori né sedentari, sono uomini che trasmigrano. Non conosciamo la loro storia. Sappiamo che hanno scelto, trovato questo luogo e non altri, per sentirsi al riparo, a ridosso di una strada che diventa città, all'ombra di chi riposa e chi veglia. Come antiche figure, tra le mille altre che riempiono i luoghi dei nostri ricordi e delle nostre memorie sfocate. Forse è dal mare che provengono, come naufraghi abbandonati. Lì, i loro corpi, sulla soglia delle nostre avventure.
Facciamo una cosa, tu mi hai aspettato tanti anni, adesso siamo quasi alla fine. Sai il mio sogno qual è, ti ricordi? La casa in campagna, che i cagnolini, i paparelli, il laghetto, faccio l'ortaggio, queste cose. Nel nostro piccolo viviamo in quel modo. Il mio desiderio è sempre quello. Penso che è anche il tuo sogno, vero? Ti amo, amore. Come tu sempre amata, stronza. Sei la mia vita.
Sullo scoglio di quarto dei mille, inizia La bocca del lupo, il film di Pietro Marcello che racconteremo questa sera. Benvenuti a Hollywood Party. La bocca del lupo, che inizia proprio a quarto dei mille, di Pietro Marcello, verrà anche raccontata da Roberto Silvestri che vi parla e da Pietro Marcello che è qui con me. Il film del 2009 che forse della generazione dei millennial, che brutta espressione per definire Pietro Marcello, che assolutamente di millenni si occupa, ma andando anche molto indietro nel tempo e non soltanto, diciamo, anni 2000, è uno dei rappresentanti di questa nuova generazione del cinema italiano, e questo film in particolare è stato importante perché ha avuto un successo internazionale, dei premi nei maggiori festival internazionali, a cominciare da
Torino.
Da Torino e poi
Berlino.
Berlino. Allora, intanto raccontiamo qualche cosa di Pietro. Sei nato a Caserta, 76, inizi come pittore,
sì.
Studi in belle arti.
Sì, volevo fare il pittore, ma non ero così bravo, e così che ho ripiegato sul cinema. Come felice.
Hai ripiegato sul cinema. Però hai cominciato come radiodrammista. vero? La radio?
Ma lì era l'approccio con il documentario. Diciamo, io credo che utilizzare il suono è sempre piacevole, anche per le inchieste ha qualcosa in più, a differenza di una telecamera, una cinefresa che punti di fronte a qualcuno. Nel caso del radiodocumentario puoi ottenere più cose, anche
il
perché uno
tempo
strumento
dei
più...
Magliari, se non sbaglio, sì. No? Quindi hai cominciato con un lavoro sul campo, diciamo, sulle parti basse della nostra società che non venivano più riprese né venivano più molto ascoltate, no? Tutto,
sì,
il tuo inizio è così.
Sì, che poi fu un'esperienza molto, molto importante, perché diciamo io mi rifacevo a modelli come Nuto Revelli, le inchieste di Revelli, la strada del Davà, il mondo dei vinti, Danilo Montaldi, e quello era un esempio, l'autobiografia della Leggera, e così io avevo 24 anni allora, e così che ho iniziato a fare queste inchieste, e per me era viaggiare tra questa gente, raccontarli in fin dei conti, era una documentazione di... alla base c'era la memoria orale.
Di cose che conoscevi, perché ti aggiri dalle tue parti, Scampia, il cantiere, la baracca, Napoli, però poi improvvisamente l'Africa.
No, ma lì era un'altra cosa, perché lì, in quel caso lì, fui coinvolto da Maurizio Bravucci, che è anche una persona a me molto vicina, con cui sono cresciuto, e in quel caso lì fu lui a coinvolgermi di fare questo viaggio
in Costa d'Avorio,
che fu un'esperienza anche abbastanza importante per la mia vita, perché da poco era finita la guerra civile, c'era ancora una grande tensione, e fu di grande impatto per me quell'esperienza.
Cosa ti ha insegnato soprattutto l'Africa?
Ma innanzitutto a saper guardare le cose, anche la consapevolezza di essere privilegiati di fronte alla miseria, di fronte al dolore, di fronte...
Non anche la ricchezza culturale, perché in qualche modo nel tuo film Bella e Perduta ci sono degli elementi animisti, o sbaglio?
Sì, ma forse è la parte più meridionale mia, che siamo un po', come dire, fatalisti, epicurei, cioè di tutto e di più. Tutto è avvolto dal mistero.
Allora, torniamo al film del 2009, appunto, che tu hai fatto dopo il primo lungometraggio del 2007, che anche quello ha avuto un grande successo negli ambienti della critica più avveduta, cioè Il passaggio della linea, che invece raccontava la storia di un tragitto misteriosamente ora sparito da Bolzano fino alla Sicilia, e raccontando un'Italia appunto non raccontabile, non raccontabile normalmente, perché attraverso delle persone, diciamo, emarginate e anche piuttosto antagoniste.
Io ho molta affezione per Il passaggio della linea, perché probabilmente è il film che ho sentito anche più vicino, perché allora non avevo gli strumenti di oggi. C'era molta tenacia, molto desiderio di fare film. Era lo stesso anche per le persone che mi stavano vicino, perché non c'era nulla di produttivo, c'era solamente un che di creativo, no? Di scoprire questi treni, di viaggiare su questi treni e di viaggiare tra la gente, perché nessuno di noi era un tecnico, un esperto, un cinematografo, uno che veniva dall'industria del cinema. Eravamo ragazzi, eravamo giovani, avevamo chi 28, chi 29 anni, e così che ci imbarcavamo su questi treni e viaggiavamo di notte, di giorno, così per raccontare il paese.
Un road movie sui binari, che però non era sui binari in qualche modo.
Sì, sono, cioè, anche quei film che hanno insegnato a me, come agli altri, l'approccio all'imprevisto, di osservazione. Questo è stato forse tra le esperienze più importanti per me.
E arrivi a questo punto nel 2009 a Genova. Abbiamo sentito all'inizio del film lo scoglio di Quarto, da dove è partita l'impresa dei mille e da dove tu riprendi alcuni abitanti di questi scogli, che sono differenti da quelli eroici dei mille. Ecco, chi sono questi misteriosi abitanti delle caverne della Liguria?
Ma in quel caso lì mi ricordo che facevamo lunghe derive per Genova a Ponente, poi rientravamo sul centro di Genova, e quel posto fu scoperto un po' così, per caso, anche perché volevo visitare Quarto dei Mille, no? Perché c'era quel libro Da Quarto al Volturno di Adda, e dicevo voglio andarci, voglio vedere, e lì per caso abbiamo scoperto di queste persone che vivevano in queste grotte.
Degli homeless.
in fin dei conti erano degli homeless, sì.
Che poi saranno anche i profughi che vengono dall'Africa, che poi saranno i viaggiatori misteriosi che approdano in tutti i porti, eccetera, quindi come quello che abbiamo ascoltato. Questo film, La bocca del lupo, se si può sintetizzare, racconta soprattutto la storia di un amore, la storia di un amore molto tragico, anche la storia di un amore anche bellissimo, tra Mary e Enzo. Come sei arrivato a questi personaggi straordinari?
Diciamo, anche in quel caso La bocca del lupo è un film che non nasce da una mia volontà, necessità di raccontare qualcosa, perché chiaramente uno si pone sempre la questione: c'è una necessità in quello che facciamo? Io tutt'oggi sto qui ad interrogarmi se c'è realmente una necessità in tutto quello che faccio. In quel caso lì è perché il passaggio della linea, che è il mio film precedente, fu visto dall'Associazione San Marcellino, legati all'Ordine dei Gesuiti di Genova, e loro mi invitarono per una bellissima proiezione a Genova, e andai lì a presentare il film, e mi fu chiesto di realizzare qualcosa a Genova, in quell'area dove quotidianamente San Marcellino,
cioè, si occupa di riabilitazione, sì, di persone marginali.
Sì, in passato probabilmente lo faceva per i marittimi che restavano e che non riuscivano a imbarcarsi, poi pian piano si è trasformato nel tempo ed è diventata un'associazione importante, anche molto, molto rispettata in città. Diciamo, in quei mesi per me stare a Genova era di scoprire questa città, di capire che cosa era realmente raccontare, e nel caso di Enzo fu un po' così. Conobbi Enzo fuori questa salumeria.
Dove lavorava?
No, non lavorava lì, resta impressionato da Enzo perché lo vidi questa faccia, questo volto, e lui mi iniziò a raccontare parte della sua vita.
Sì, perché non si può vedere alla radio, ma è una specie di super attore di Hollywood, oppure del grande cinema popolare turco, una specie di a metà, no? Tra Robert Taylor e il Max Guney.
Sì, lui aveva un grande talento, ma innanzitutto era legato alla sua vita, alle sue esperienze di vita. Lui faceva sempre privilegiare il suo corpo, era fisico.
Lo aveva ben addestrato anche, no? Era bello, palestra.
Addestrato, nel senso, lui diceva che si era mantenuto bene in prigione perché dopo tanti anni.
Ah, non svegliamo tutta la storia, hai già detto qualcosa. Adesso invece, dopo aver sentito la voce di Enzo nell'ultimo brano precedente, adesso sentiamo la voce di Mary.
Quando l'ho conosciuto non avrei mai immaginato che nascesse l'amore fra noi. Lui mi intimoriva, il suo sguardo mi metteva a disagio. Poi, conoscendolo giorno dopo giorno, piano piano ho capito che sotto quella maschera da uomo forte e prepotente si nascondeva un animo tenero e sensibile, alla dolcezza di un bambino su un corpo di un gigante. Mi piace proprio per questo. L'ho capito un giorno quando l'ho visto piangere guardando un film di Walt Disney, Bambi. È stato tenerissimo e mi ha fatto appunto innamorare. Le avversità della vita ci hanno fatto incontrare, almeno quello. All'epoca eravamo soli e non più tanto giovani, non avevamo nulla. Decidemmo di metterci insieme e mettere il passato alle spalle e di affrontare la vita insieme, dandoci forza l'un l'altro.
Ciao amore, sono a casa. Sono stanco. Amore, ti sono mancato.
Alla fine del brano poetico che apre il film La bocca del lupo, si vedono alcune riprese di ragazzi che si buttano in mare, i tuffi, un tuffo dopo l'altro. Ecco, e anche qui si capisce che tu lavori su varie piste, che in qualche modo coordini a distanza una pista, diciamo, poetica di testo fuori campo, il tuo lavoro di documentarista, pronto a cogliere autenticità nella vita, e anche una serie di elaborazioni di materiali e repertorio. Ecco, come riesci a coordinare tutto questo?
Diciamo che è abbastanza difficile avere un giudizio di quello che faccio, perché sono la persona meno adatta per avere un giudizio, ma nel caso della bocca del lupo, accanto a me c'era Sara Fkayer, che è una bravissima montatrice.
Che ha sempre collaborato con i tuoi film.
Sì, e nel caso della bocca del lupo, la bocca del lupo è un po' il suo battesimo di fuoco. E la nostra intenzione, la nostra scommessa era di raccontare la storia pubblica e la storia privata. la storia privata è rappresentata nel film da Heinz e Mary, invece la storia pubblica è rappresentata dai repertori. La grande storia, Genova, è la città di Genova. Per questo la scommessa era di far viaggiare parallelamente sia la storia pubblica che la storia privata. E ripeto, la storia pubblica era rappresentata da questi repertori e anche per me era la prima volta di maneggiare questi materiali.
Ho visto che hai lavorato sia sui materiali della Mediateca Ligure, sia Home Movie di Bologna, sia altri materiali importanti, diciamo, di autore, come documentari di Montaldo, documentari di Orsini, tutto insieme.
Ma anche tanto materiale di... Nel film sono presenti anche genovesi e cinematori genovesi che avevano raccontato la città in tutti quegli anni. Il lavoro fu fatto da Saraf Geyer, di una straordinaria ricerca, che questi film venivano cercati nei luoghi più incredibili, nelle cantine, nei sottotetti. E diciamo, fu raccolto tanto materiale allora.
Quindi è una specie di storia profonda di Genova attraverso gli occhi che l'hanno inquadrata, che si collega con un tentativo di storia profonda di una relazione.
E credo che il film sia tanto amato dai genovesi anche per questo, perché i genovesi sono presenti nel film, sono presenti anche come coautori di questo film.
Allora, noi non sappiamo bene come sta andando questa storia d'amore, perché la vediamo, diciamo, scollegata dal punto di vista dell'orizzontalità, non è che una cosa viene dopo un'altra, no? Abbiamo dei brandelli che vanno avanti e indietro nel tempo. Per esempio adesso sentiamo Enzo che racconta l'episodio forse cruciale della sua vita.
Fermo, devo buttare la pistola. Ah sì, si vede che la butto. Ho preso l'altra. Quel giorno non dovevo andare manco a lavorare io. Uno chiamavano Cocis e l'altro chiamavano l'indiano. Hanno scelto un locale sbagliato, erano senza bar. Era la mia vita allora. E poi diventato il mio inferno. Brava ragazzi, prendi pistola e lo sparano, 5 corpi, 4 nelle gambe e 1 nella pancia. Allora sono messe 3 a uno e 4 a un altro. E quella sera mi sono portato il cane mozzi, avevo solo una pistola, una 44 Magnum, comunque la dell'ispettore Gallagher, e un'altra gomata tedesca. Io pensavo che l'avevo ammazzati. Meno male, se non ancora avevo 3 gas solo sulle spalle.
Luca, vediamo in queste scene anche uno strano rapporto di Enzo, che abbiamo capito, insomma, essere un gangster con un passato piuttosto burrascoso e con una serie di anni di galera piuttosto duri passati, però anche questo elemento di cristianità, di spiritualità di questo personaggio, no? questo suo andare nel convento, la candela, ecco, questi rapporti un po' contraddittori del gangster religioso.
Ma religioso, la storia della candela da portare alla Madonna della Guardia come voto era, perché durante il terremoto in Umbria Enzo doveva scontare ancora pochi mesi e si spaventò molto e disse come aveva aspettato così tanto tempo
perché era in carcere,
perché lui era in carcere, era preoccupato perché diceva ho passato tanto tempo qui per scontare la mia pena e ora, proprio ora, viene su questo terremoto che mi può portare via. Così è quando lasciò il carcere e andò alla Madonna della Guardia per fare questo voto.
Come ti sei introdotto in questi vicoletti piuttosto difficili della Genova più profonda?
Ma diciamo, io non ho un grande amore per i vicoli, diciamo, quelli di Genova.
Oltretutto, se vai a Capodanno, pericolosissimo.
Quelli sono ancora più bui e stretti di quelli napoletani. E, diciamo, io conosco Genova attraverso la parte più bella dei Carruggi, attraverso i suoi repertori, perché erano dei luoghi molto vivi dove c'era una vita quotidiana, c'erano i bambini, c'erano le attività. Oggi, diciamo, perlomeno quando ci vivevo io, non c'era più niente, erano pensionati extracomunitari che vivevano al ghetto in condizioni anche molto discutibili. E non c'era una comunità vera e propria, non ho conosciuto una vera e propria comunità di residuali. E insomma Otta rappresentava quel sottoproletariato scomparso, e diciamo all'interno del film era unicamente una sorta di sopravvissuto a un genocidio culturale che appartiene anche a quei vicoli. Credo che sia così, perché chi è arrivato lì negli ultimi 20 anni non ha avuto la possibilità di creare una comunità. Questo lo capisci quando sei per strada e non vedi bimbi per strada. Quando non ci sono i bimbi per strada c'è qualcosa che non va. E la differenza è con i repertori, perché nei repertori vedi una via Pre che era viva, che pullulava di gente. All'inizio c'erano i sardi, poi c'erano i napoletani, poi c'erano i siciliani. Era una grande comunità e vivevano tutti insieme. Oggi non credo che Genova sia più questo.
Claudio, dai una birra fuori.
Una turbo.
Ho capito bourbon, mi capito bourbon, è whisky.
Una turba.
Turba.
Non mi piace.
Sono sorda.
La mia c'è un bottiglia di shampoo. Dai che ti faccio una champetta.
Non toccare, metti lì.
Ti faccio uno shampoo.
No, lo shampoo lo faccio io a te, calcio il nudo, lo faccio un shampoo. Quello è una sacca.
Tu batti, tu mi dici cosa vuoi sentire.
Non è così, eh.
E io mi esibisco. E canto.
Che cazzo canto tu?
Canto. Oh, sono cantante.
Io canto.
Non come te, io canto.
Le mani in tasca e canto.
Ti dà filosofia.
Per chi non mi ascolterà, voglio cantare.
Sempre cantare.
Tu vuoi bravo, Riccardo. Che pausi di Riccardo Cocciante.
Brava.
Le mani in tasca.
Cocciante, non mi sbagliare.
Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche.
L'elemento musica appare la corale di Buxtehude e si sente anche Serge Gainsbourg. Questi tuoi rapporti con la musica barocca e con la musica, diciamo, del cantautore maledetto.
Ma nel caso di Gainsbourg ho fatto ben poco, perché era nel jukebox, perciò
l'hai scelta.
È stata scelta nel jukebox.
È stata scelta da loro.
Sì, in quel caso là era un po', apparteneva anche all'imprevisto, che prendi quello che c'è di buono nella messa in scena. Nel caso di Buxtehude è diverso, perché Buxtehude era un protestante, era un precursore di Bach. La sua musica ha anche una grande modernità. Spesso penso a Philip Glass per il prologo ad Genua e le men, cioè tutte le
come un'anticipazione della minimal.
Sì, molto, molto. Se l'ascolti, sembra quasi di aver influenzato perfino Philip Glass. E lì fu una scelta così, anche perché A Bocca al Lupo è stato girato con pochissimi soldi, è stato realizzato con pochissimi soldi, qualcosa in più al passaggio della linea. Mi ricordo che avevamo un budget di circa 50.000 euro, perché se oggi ci pensi, cioè erano veramente soldi.
Per fortuna la Film Commission ligure genovese vi ha aiutato.
Spero. Dopo la realizzazione del film abbiamo ottenuto qualcosa, poi il film ha raggiunto un budget di 100.000 in tutto, perché poi noi l'abbiamo montato e l'abbiamo realizzato a Genova, e quando il film era bello e pronto l'abbiamo portato a Roma ed è stato finalizzato dalla coproduzione Indigo Film. Però diciamo il film è stato realizzato grazie ai gesuiti che lo hanno prodotto,
voluto
fortemente.
Allora, qui nella storia, anche qui continuiamo ad andare avanti e indietro nel tempo, uscita del carcere, lettere, scene invece contemporanee con Enzo e i suoi amici, con finti accoltellamenti e giochi virili, no? Tra tra gli amici e scene al bar. E poi anche Cristoforo Colombo a un certo punto, che appare a dare, diciamo, una chiusura di questo grande concittadino illustre dei genovesi, anche se i portoghesi continuano a dire che non è di Genova. Ci avviciniamo sempre di più invece al clou del racconto, che è l'origine, il cuore del film. Sentiamo Mary che appunto ci ragguaglia sulla storia vera di Enzo.
Enzo è cresciuto in questi vicoli, ha fatto qualche anno di scuola in Sicilia, ma venne espulso a vita in seguito a vari incidenti. È nato in campagna, vicino Catania. Quando poi si è trasferito in città, allora sono cominciati i problemi, la delinquenza e la galera. Enzo ha cominciato da bambino a lavorare qui a Genova con il padre Pippo, che vendeva accendisigari e faceva anche altri traffici, tra cui stecche di sigarette e cose varie, che poi Enzo trasportava senza sapere neanche cosa. Essendo un bambino correva meno rischi.
Tra i materiali di repertorio si vedono a un certo punto delle immagini impressionanti di strutture industriali fatte crollare e che ci portano nell'immaginario dei rapporti con il Ponte Morandi e con quello che ha rappresentato la sopraelevata, che comunque si vede nel tuo film anche. Ti ha fatto un certo effetto ripensarci?
Va bene, il caso della sopraelevata è Fortini che racconta bene con una poesia la sopraelevata di Genova. Nel caso nella bocca del lupo è semplicemente la fine del mondo operaio con Cornigliano, un po' quello che è avvenuto a Bagnoli. Erano in un certo senso Napoli e Genova sono due città parallele. Il destino di Cornigliano è stato lo stesso destino di Bagnoli in fin dei conti. E nel caso della grande storia, Genova, lì raccontiamo anche la fine di un'industria. Comunque Genova faceva parte di questo triangolo industriale del nord Italia e oggi non è più questo. Tra l'altro le navi non attraccano neanche più a Genova, attraccano a Savona.
Sperando che le cose cambino tra poco attraverso questi investimenti cinesi di cui si parla.
Di questo non so.
Senti, invece parliamo di montaggio. Tu nel film dedicato a Pélézian, Il silenzio di Pélézian del 2011, inizi proprio il film dicendo: il montaggio non è attaccare due immagini una vicino all'altra e da lì far uscire delle sensazioni o di tipo emotivo o di tipo logico, ma qualcos'altro. Ecco, la teoria del montaggio a distanza, tu qui la applichi? E poi spiegacela.
Ma veramente non è che applico il montaggio a distanza, è semplicemente il contrappunto tra una scena e l'altra. Nel caso di Pélézian è un film che
collide con un'altra, che è di opposizione un'altra.
Nel caso di Pélézian lui riproponeva delle scene che avevi, che già erano il film all'inizio, per poi riproporle dopo per creare un livello.
Qualcosa che ha a che fare anche con quello che hai detto prima sulla musica.
La replicazione, no?
la replica e la ripetizione di una scena che porta
per creare un sentimento maggiore. Questo Pélézian ha teorizzato il montaggio all'inizio, innanzitutto. Il silenzio di Pélézian è un film che è stato in un certo senso commissionato
da Rai 3. Sempre commissionati i film.
Sì. No, perché loro, diciamo, per me è stata anche una grande esperienza. Più che altro per me Pélézian rappresenta un po' il mio diploma scolastico di scuola. È un film che non ho mai voluto che partecipasse a dei concorsi, a delle cose, perché rappresenta proprio il mio diploma di scuola. Come uno va, che studia economia o studia medicina, fa una tesi su qualcuno, e la mia tesi era su Pélézian. Un film che è più un diploma di cinema, perché è un film non completamente riuscito, un film che non è veramente mio, un film
che vuoi continuare a rimontare,
che voglio provare a capire anche meglio io, perché a quei tempi non avevo tutte quelle nozioni che oggi, sai, quando sei più ragazzo è più tenace, è meno esperienza. E nel caso di Pélézian ha teorizzato il montaggio a distanza, ma prima di lui ci sono stati altri. per esempio Rom era, è lui che probabilmente insieme alla sua montatrice hanno mosso i primi passi
e che probabilmente è anche un approfondimento
per il cinema contrappuntistico
delle teorie di Eisenstein, no? Perché sì, sempre Eisenstein Kulashov, che aveva cominciato
Kulashov,
Kulashov, a dare delle impostazioni molto serie al montaggio e centrali. E a proposito di montaggio, qui adesso abbiamo la scena più bella, più toccante, più straziante, messa quasi in fondo, e che però sembra la scena iniziale del film, è quella che racconta la loro storia, dove è nata, quando è nata, e sentiamola prima dal punto di vista di Mary.
Io mi trovavo in galera per quel periodo perché in passato ero tossicodipendente. E anch'io come lui ero proprio al limite del, anch'io ero disperato, ero proprio, ne facevo quasi 5 grammi di eroina al giorno, quindi ero proprio distrutto. E mi sento chiamare da un lavorante della sezione, mi dice: Mary, c'è un ragazzo siciliano al piano di sopra che ti darebbe delle sigarette se ci accorci un paio di pantaloni. Io, dato che appunto non avevo proprio nulla, anche un pacchetto di sigarette mi facevano comodo. Allora ho accettato e mi viene portato questo paio di pantaloni, io li cucio. E poi quando ho finito il lavoro, vado su al piano di sopra dove era lui, la cella era chiusa, lo sportello anche, allora io busso e all'improvviso si apre lo spioncino e lo vedo lui in tutto il suo splendore, era in pantaloncini ed era lì tutto, che lui faceva molto sport a quei tempi, aveva un fisico veramente stupendo. E subito sono rimasta colpito dalla sua grinta, dal suo aspetto così bello e imponente, però nello stesso tempo intimoriva con questo suo aspetto così rude. E io non mi aspettavo un tipo così, che ero quasi intimidita, non riuscivo neanche a parlarci, e lui, grazie, e mi ha dato le sigarette e mi ha detto anche: sai, se ti mando delle poesie me le traduci, me le, insomma, era una scusa per attaccare il bottone a me, dato che ero sola e mi faceva piacere avere conoscenza. E lui mi dà anche queste lettere, queste poesie da tradurle, e io me le porto in cella. E da lì è cominciato, però subito avevo un po' di timore, no? Cercavo di tenerlo un po' alla larga, finché una mattina vado in libreria lì in sezione, e dovevo fare un corridoio della sezione per andare in questa libreria. Entro in libreria, poi esco dalla porta della libreria, me lo trovo davanti. Lui mi prende con la mano, mi dà un bacio sulle labbra, così mi ha scioccata la cosa, e da lì è cominciato la nostra storia. Io, appena avevamo un po' di tempo all'aria, ci incontravamo. Era l'unico con cui dialogavo. Poi lui, dato che anche lui non aveva una lira, però aveva le mani d'oro, sapeva fare con i fiammiferi, faceva degli accendini, dei quadretti, delle cose molto belle, faceva questi lavoretti e li mandava attraverso i lavoranti, si faceva dare dei pelati, dei piselli, della pasta. Insomma, da quando ho conosciuto lui è finita la fame nella mia cella, perché dato che io ero
con altre due transessuali, perché in cella ci tenevano da una parte. Però all'aria potevo andare con lui e facevo la mia ora d'aria in compagnia di lui. Ed è... Però il dato che eravamo in due celle diverse, lui si è fatto trasferire al piano di sotto, alla cella di fronte alla mia, così potevamo parlare tutto. E per fare questo, dato che non potevamo metterci a gridare, mi ha imparato un dialetto, un alfabeto muto, e piano piano ci siamo imparati e comunicavamo tramite questo alfabeto che
non conosco,
che lui, che poi lui ma con cui comunicavamo. E lì sinceramente ho passato 4 mesi, che a dirlo assurdo, però sono stati 4 mesi veramente molto belli, quasi non da dire mesi più belli, ma 4 mesi belli della mia vita. È assurdo dire che uno li ha passati in carcere, però sinceramente ho avuto in quei 4 mesi ciò che una persona desidera: l'affetto, la comprensione, tutto l'amore che uno cerca. Io l'ho trovato con lui. Lui me lo ha dimostrato e mi ha fatto passare veramente 4 mesi molto belli. E infatti poi da lì è cominciata la nostra storia. E che si è trascinata in 20 anni. Sono 20 anni che adesso stiamo assieme.
Io fa 4 mesi più bella della tua vita. Tu me ne hai fatto passare 14 più bella della mia vita.
Perché poi lui ha dovuto fare una pena lunga, quasi 10 anni, però io l'ho aspettato e in questo frattempo appunto ho girato diverse carceri per andare quasi tutti i mesi a farci colloquio. Però è una cosa che a me innanzitutto mi ha fatto togliere dal vizio della droga, perché da quando ho conosciuto lui, cosa che non era riuscito nessuno, né i miei familiari né tutti i miei più cari amici, avevano cercato di darmi consiglio: smetti di drogarti, torna a essere la persona stupenda che eri. E io sì, però non trovavo la forza di riuscirci. Però appunto lui,
forse sono riuscito.
Col suo affetto, col suo carattere, con la sua durezza e nello stesso tempo con la sua dolcezza, mi ha dato la forza di dire: ho uno scopo. Anche di aspettare lui, anche 10 anni, cioè voglio vedere dove devo arrivare, dove si può arrivare. E ho dato quasi uno scopo alla mia vita. E dopo 20 anni siamo ancora qua, fra diversi problemi, perché la vita non è dura solo in carcere, anzi in carcere è facile, perché l'unico problema che hai è quello di mangiare e di dormire, ma è che trascorrono le ore. Ma il brutto della vita è dover tutti questi problemi che si affrontano per poter tirare avanti. Adesso poi
sempre... Sì, ma dirgli un'altra parola, amore.
Cosa?
Posso dire una cosa io? Mm. Che i lavoranti, quelli portavano la spesa e cose, no? I pulisci non ci piacevano, li trattavano male. Un giorno ho chiamato un lavorante, buon'anima, perché è morto, suo ragazzo. E ho detto: Roberti, tu tutti i sere vieni qua e ci porti a mangiare a quella cella. Chi mi tocca a me, lo tocca a me, e siete tutti morti. Chi ti ha mancato più di rispetto? Nessuno.
Quello è vero.
Apparteneva al zio Enzo, e nessuno ti ha mancato di rispetto. Io 30 persone ho sperduto da solo all'aria,
o non è vero?
Non è vero.
E a uno ci ho spaccato il pallone di cuoio in faccia io. A me si scoppia la testa. Non è vero che ho scoppiato un pallone di cuoio? Lui faceva il portiere, cioè, se vuoi mente ti importa? Gli ho tagliato una pallonata e scoppiato i palloni?
Non è vero,
ma no. Tu come anche lei? E guai che me la toccava. Ma anche i guardie, pure i guardie. Una sera ero dato una guardia, no? Ci fa col poltroncino così a lei, non naso. Ci se guardia, vieni qua un attimo. Vedi quella lì? Come ti permette un'altra volta di levare la testa, che ti cutta la divisa senza divisa? Tanto non avevamo un cazzo da perdere. Sì, o non è vero?
No, quello è vero. Infatti eravamo talmente attaccati, affezionati, che l'uno all'altro, che ci eravamo isolati proprio da tutta la...
Da tutto il resto della banda.
Da tutta la sezione proprio.
E a me mi tenevano, erano i 30 a passeggio, nessuno si permetteva di dirmi una parola così. Nessuno. Perché ci facevo un mazzo così, ci facevo. A tutti quanti, i detenuti. Io e lei siamo due dominatrici, due. Lei domina a me e io domino a lei. Però è lei quella che comanda, non io. Però appena alzavo io, tutto a posto. Chiuso il discorso. Ma non perché la voglio dominare. Perché ci capiamo della vita oramai. Noi siamo vecchiaretti oramai. Com'è andata la canzone dei vecchiaretti?
C'è due anni, ma diventa una cosa sola.
No, all'inizio com'è?
Mio amore, adesso non è il caso di farmi cantare.
No, tu dimmi il titolo la canto io.
Comunque non domina né uno né nessuno domina l'altro, soltanto che ci...
Tutte e due
ci conosciamo.
Avemma diventare una cosa sola. Ci avemma consola, vecchi contenti. Pregana grazie a Dio stare a te. Vicino a te, senza parlare.
Finalmente sembra che anche questo film indipendente e manifesto del cinema del reale, è stato anche definito, beh, insomma, finisce con un happy end, perché la casetta in campagna che vede l'orizzonte con i due nostri protagonisti, Mary e Vincenzo, insieme finalmente, non separati dalle sbarre, anche se poi fortunatamente Enzo ha dovuto anche utilizzare i benefici della legge Gozzini, che aveva cambiato un po' le regole tremende e terrificanti degli anni 60 e 70 del carcere italiano. E finiamo, magari lasciamo anche ai nostri ascoltatori un ultimo brano finale del film. Salutiamo naturalmente Pietro Varcello.
Grazie a voi.
Roberto Silvestri che vi parla, il Cinema alla Radio, quest'oggi è dedicato alla Bocca del Lupo, un bellissimo film del 2009, e la trasmissione è stata realizzata da Maddalena Agnesci e Francesca Levi, dal tecnico Domenico Ganci, da Massimiliano Bonomo e, di nuovo ripeto, dal Pietro Marcello, un nostro grande regista millennial.
Grazie.
Naturalmente appuntamento domani con Hollywood Party, la trasmissione quotidiana dalle 19 alle 19.45 su Radio 3.
Il nostro viaggio termina qui, tra i fuochi della notte e quarto dei mille. Lasciamo i naufraghi al riparo di queste caverne. Il passato è uscito di spalle. Restano solo tracce di memoria e forme che si dissolvono. Piccole grandi storie. Questo è stato. Misura della notte, del giorno, del tempo, dell'amore, dell'ombra, della luce. Questo è stato. Una volta. In una città.